Con gli occhi chiusi sul via vai di faccia, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Le 7:51 minuti del mattino del solito fantastico tragico martedì in cui comincia la settimana del demone del tardi. Buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici. Gennaio sta finendo e siamo ancora qua, ma cominciamo perché del tempo l'abbiamo già perso. E allora, innanzitutto, donne, mi rivolgo a voi, donne, fermatevi un secondo perché oggi partiamo da una notizia davvero sconvolgente e la notizia è che si è arresa Marie Kondo. Proprio così, Marie Kondo, la sacerdotessa della casa ordinata, l'eroina dell'organizzazione domestica, l'autrice del magico potere del riordino, colei che aveva trasformato l'armadio e il ripostiglio in sacri templi zen, si è arresa. La notizia rimbalzata su tutti i siti dei più importanti quotidiani trova ampio spazio oggi sulle colonne di Repubblica. Si arrende la guru guru della casa ordinata. Con i figli non si può, ho tre bambini, tenere tutto a posto è impossibile. La resa di Marie Kondo, una sconfitta storica paragonabile giusto a quella degli arabi a Poitiers e di Napoleone a Waterloo, una resa gravida di conseguenze che potrebbe modificare radicalmente il paradigma della vita familiare, scatenando la revanche dei maschi e dei figli dei maschi, che da oggi possono tornare a rivendicare legittimamente il diritto al casino, allo sbriciolamento sul divano, allo sparpagliamento delle calze, all'orgoglioso ritorno ad un felice stato di natura. Non sono ancora del tutto prevedibili le conseguenze della resa di Marie Kondo, ma quello che è certo è che nelle nostre camerette, nelle nostre scarpiere, nei nostri tinelli, da oggi nulla sarà più come prima. Dovevamo necessariamente partire da qua, ma intanto dove siamo? Beh, siamo nella merla, i giorni della merla con il loro bastimento carico di freddo, insomma la bella tradizione che anche quest'anno si rinnova facendo gioire negazionisti grandi e piccini del riscaldamento globale, per dirla con Cartesio, barbello ergo sum, mentre già si affaccia la settimana santa di Sanremo introdotta da Fiorello, che fa cantare a Crosetto Bella Ciao, praticamente un esorcismo. Ma come dicevamo, Sanremo è Sanremo, ma Mariupol è Mariupol, e allora ecco la guerra. E oggi, leggendo i giornali, pare di stare a una convention delle armi. Prima di tutto i missili, con Boris Johnson che racconta di Putin che al telefono gli prometteva proprio un missile in un minuto, tipo guapo affetto da invidia del missile, o bimbo minchia di San Pietroburgo che chiama suo cugino. E poi c'è Zelensky che chiede pure lui più missili, perché pare brutto scontentare Vauro. C'è Macron che qualche missile lo manda pure lui, e magari anche gli aerei, perché no. Poi ci sono i droni iraniani e quelli israeliani che allargano simpaticamente lo scenario bello fino al Medio Oriente. E c'è pure la Polonia che aumenta il budget militare al 4% del PIL e punta alla leadership militare nella UE. La Polonia, ecco, vediamo di stare tutti quanti fermi, immobili, perché al primo movimento sospetto sparano tutti ed è una strage. Ma intanto c'è una notizia importantissima sul fronte della guerra. La notizia è che si è riunito il CDA della RAI per valutare il caso Zelensky. E che cosa ha deciso il CDA della RAI? Che Zelensky può andare a Sanremo, ma il suo intervento dovrà essere prima vagliato e vidimato da un'apposita commissione interna. Ora, è una di quelle notizie, immaginatevi il funzionario della RAI con la matita rossa e blu che segna quello che va bene e quello che non va bene nell'intervento di Zelensky e modifica, un po' come accadeva al testo di Lucio Dalla quando cantava 1943 con la bestemmia e la puttana. Insomma, una di quelle scenette che farebbero impazzire insieme Flaiano e Vonnegut, come scrive Corrado Formigli questa mattina su Repubblica, del festival delle paranoie si è in mezzo a un dibattito che viene affrontato con sprezzo del ridicolo. Zelensky, che altrove sulle prime pagine dice di avere un suo piano di pace e chiede che venga convocato l'ONU, perché convocare l'ONU quando l'argomento potrebbe essere affrontato direttamente dal CDA della RAI. Ma visto che eravamo dentro, immersi a questa sorta di convention delle armi che ci restituisca plasticamente oggi la lettura delle prime pagine dei giornali, allora oggi voglio partire da un articolo che troviamo nelle pagine interne, a pagina 16 di Repubblica, e che annuncia un nuovo prodotto che troveremo sul mercato, anzi lo troveranno al momento gli americani. Stati Uniti, arriva il fucile per i più piccoli, e non è un giocattolo, lo racconta Massimo Basile, nell'America dove i bambini di 6 anni sparano alle maestre, mancava un fucile per i più piccoli. Ma niente paura, questa lacuna è stata colmata. Si chiama JR-15 ed è un nuovo fucile da guerra per bambini. Non spara acqua, ma proiettili veri. È un fucile semiautomatico reale che verrà messo sul mercato a febbraio. Per ora sono stati fabbricati solo 1000 esemplari, ma dipende da come reagiranno gli americani. Il mercato, d'altra parte, i fucili potrebbero non bastare. Il JR-15 è una riproduzione più piccola dell'AR-15, l'arma utilizzata nel 90% delle stragi, da quella della scuola elementare di Sandy Hook nel 2012 a Parkland nel 2018 in Florida. Costa circa $400, pesa quasi 10 kg ed è stato presentato a Las Vegas dal suo ideatore Eric Schmidt, fondatore della Will Tactical, azienda che, come spiega sul suo sito web, fa della sicurezza il suo principio guida. Il fucile, aggiungono, appare sicuro proprio come l'arma di mamma e papà, e nell'immagine sul web appare una bambina con gli occhiali che, sotto l'amorevole sguardo di un adulto, punta il mirino del fucile a canna lunga calibro 22. È progettato proprio per apparire il cugino fatale del fucile delle stragi, solo del 20% più piccolo, così da poter essere imbracciato anche dai bambini. Questo è il racconto del simpatico giocattolo, che giocattolo non è, che arriverà presto sul mercato. Ma prima ancora, scrive poi Massimo Basile, di finire sul mercato, il JR-15 è diventato un caso politico. Rappresentanti del Congresso stanno cercando da mesi di capire come fermare la diffusione di armi tra i più piccoli. A luglio l'allora speaker della Camera Nancy Pelosi aveva mostrato in aula un manifesto pubblicitario proprio del JR-15 e aveva messo in guardia dalla follia in cui l'America stava precipitando. Ma i repubblicani, che in gran parte sono finanziati dalla lobby delle armi, sono apparsi gelidi. La rappresentante repubblicana Marjorie Taylor Greene, che peraltro è anche vicina ai cospirazionisti di Canon, si è spinta oltre, dicendo che secondo lei, se i bambini della scuola elementare di Uvalde, Texas, vittime di un massacro il 24 maggio dell'anno scorso, in cui vennero uccisi 19 bambini e due maestre, avessero avuto un fucile da guerra, ora sarebbero vivi, almeno, ha detto, si sarebbero potuti difendere, visto che nessuno lo fece. 7:59, la linea va alla pubblicità e poi torniamo con la seconda parte del Demone del Tardi.
With my bloody friend.
sei minuti dopo le 8, non potevamo che ripartire da qui, da una canzone dei Television, ricordando la scomparsa nel weekend di un gigante del post-punk e di tutto quello che ha generato, come Tom Verlaine. Una canzone che si intitola Days, che è tratta dal secondo album dei Television, il cugino minore un po' bistrattato di quel album monumento che fu Marky Moon. Dobbiamo lasciare le chitarre di Tom Verlaine e dei Television per tornare invece ad occuparci di quanto troviamo oggi sui giornali. Devo dire che mi spiace e non poco esordire come sempre di martedì e non avere anche lo spazio del lunedì per raccontare per esempio dell'esordio del coiffeur di Libero, che ieri in prima pagina ha raccontato delle donne di sinistra tutte pazze per l'acconciatura di Giorgia Meloni. Libero oggi invece, insieme al giornale, che cosa fa? Segue la pista anarchica. Ebbene sì, la pista anarchica che è tornata in grande spolvero, e il Manifesto oggi titola in modo felliniano, cioè anarcord, perché per il governo di destra, dice il Manifesto, torna appunto il pericolo anarchico per lo Stato. Gli altri quotidiani, la maggior parte degli altri quotidiani invece titola su che cosa? Sul caso Cospito. Cospito, via tutti i 41 bis, il titolo di Repubblica. L'esponente anarchico: proseguirò lo sciopero della fame finché il carcere duro verrà abolito anche per mafiosi e terroristi. La risposta dell'esecutivo: non ci faremo condizionare. Sulla prima della Stampa, ecco che parla Nordio: non revoco il 41 bis, parla il ministro, e parla anche la Meloni, che ribadisce: lo Stato non si fa intimidire. Il ministro dice che la priorità è la salute, ma intanto appunto non intende modificare di una virgola il 41 bis. Stessa apertura anche per il Corriere della Sera: Cospito trasferito resta il 41 bis, mentre Avvenire titola: persone e principi. Cospito trasferito nel carcere di Opera, parla l'avvocato, non accetterà il cibo. Intanto minacce, auto bruciate a Roma e a Milano, lo Stato non tratta. Anche il Foglio in prima pagina si occupa del caso Cospito, lo fa con il pezzo del direttore Claudio Cerasa: chi sbaglia sul caso Cospito, la fermezza dello Stato contro i violenti è sacra, ma lo è anche la necessità di occuparsi dei diritti di un detenuto senza farsi mai influenzare dalla gran cassa mediatica, perché il caso Cospito è un test sullo Stato di diritto. E della vera forza della Repubblica scrive anche Danilo Paolini oggi nell'editoriale di prima pagina su Avvenire, tra poco lo vedremo. Intanto anche Domani apre sulla vicenda Cospito: Meloni è pronta a lasciar morire in carcere l'anarchico Cospito, il detenuto in sciopero della fame è stato trasferito ad Opera, dove i medici possono alimentarlo nel caso in cui perda conoscenza. Il peso della fermezza grava sul ministro Nordio, che potrebbe revocare il 41 bis. Il Domani palesa un'apertura possibile, che invece Nordio, come abbiamo visto, nega sulla prima della Stampa. Intanto, dicevamo, la vera forza della Repubblica qual è, secondo Danilo Paolini nell'editoriale sulla prima di Avvenire? Lo Stato democratico, scrive, è, dovrebbe essere molto di più del suo pur necessario apparato repressivo e carcerario. Dovrebbe essere legalità e umanità, conciliazione del rispetto dei diritti con l'osservanza dei doveri, e ha la responsabilità di dimostrarlo anche, forse, soprattutto a chi nello Stato non crede. Questa è la conclusione dell'editoriale, che riassume il pensiero che troviamo sulla prima pagina di Avvenire. Sulla Stampa invece c'è Luigi Manconi, che intervista contemporaneamente la dottoressa dottoressa Milia, la dottoressa appunto di Cospito, e il suo avvocato, la dottoressa, che naturalmente racconta delle condizioni estremamente precarie e a rischio di Cospito e della sua condizione clinica. L'avvocato invece, come abbiamo sentito anche nei nostri giornali radio, delinea quella che è la prospettiva e l'intenzione di Cospito e quali sono le ragioni e gli obiettivi della sua battaglia. Ma andiamo a vedere sulle pagine di Repubblica invece l'intervista che Concita Sannino fa oggi al ex PM Gherardo Colombo. Si parte dal trasferimento di Cospito nel carcere di Opera, verrebbe da dire finalmente, dice Gherardo Colombo, e Concita Sannino gli chiede: lei aveva sottoscritto l'appello per la revoca del 41 bis a Cospito, lo ha fatto per la sua nota posizione contro il carcere duro o per la storia processuale di quel detenuto? Risponde Gherardo Colombo: no, io parto dalla convinzione che ho ripetuto in varie sedi che l'articolo 41 bis sia incostituzionale, sia per come è strutturato sia per come è applicato. La misura, che non a caso viene chiamata dai media carcere duro, si trova in contrasto con il dettato della Carta, la quale all'articolo 27 sancisce che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità, e all'articolo 13 punisce ogni forma di violenza fisica e psicologica nei confronti delle persone la cui libertà sia limitata. Il caso Cospito, gli chiede ancora la Sannino, ha dato vita a un'escalation di attentati e minacce, compreso il proiettile recapitato al pubblico, al magistrato di Torino. Non basta a spingere lo Stato alla tolleranza zero, risponde Colombo. La forza dello Stato sta nell'osservare le sue regole, la prima delle quali è il rispetto della dignità e quindi dei diritti fondamentali delle persone. Ancora una volta dobbiamo ricordare che la salute è tutelata dalla Costituzione senza limiti o condizioni. Sta dicendo, gli ribatte la giornalista di Repubblica, che alla violenza non si può rispondere con la violenza. Certo, dice Colombo, anche perché in questo modo si rischierebbe di creare un martire. Ma quando il governo ricorda lo Stato non può piegarsi ai ricatti, non afferma un principio condivisibile? Gli viene chiesto ancora, risponde Colombo: vorrei ricordare che la linea della fermezza ha portato all'assassinio di Aldo Moro, e dopo la sua uccisione il terrorismo ha fatto tante altre vittime. Abbiamo il dovere di prendere dal passato quel che ci aiuta ad assumere decisioni del presente. Ancora gli viene chiesto del tema del collegamento per il sottosegretario Delmastro. La scia di attacchi testimonia come Cospito riesca a dare segnali esterni. L'ipotesi di una correlazione è arbitraria? Questa è la risposta di Gherardo Colombo. Se fosse vero, vorrebbe dire che l'articolo 41 bis non è in grado, nonostante tutta la sua durezza, di svolgere la sua funzione, cioè di impedire i contatti con l'esterno. Ma il tema della sicurezza resta, gli dice ancora Concita Sannino. Il 41 bis era nato per rispondere a quell'esigenza, dice Colombo. Gli strumenti per evitare gli aspetti incostituzionali dell'articolo 41 bis, tutelando comunque la sicurezza della collettività, ci sono. L'ultima domanda che gli viene fatta è quella della possibile saldatura che la Sannino chiama micidiale. Si fa strada l'alto rischio, la lotta di Cospito non è solo per la revoca del 41 bis per sé, ma anche per i mafiosi, e lo ripeto, dice Colombo, bisogna ricorrere agli altri strumenti. Vuole un paio di esempi: non sarebbe meglio invece di vietare fotografie oltre certe dimensioni appese ai muri della cella incrementare l'uso di determinati dispositivi, ad esempio la tecnologia che aiuta a interpretare la conversazione in sede di colloquio, magari con la collaborazione di tecnici del linguaggio appositamente formati? Insomma, riassumendo, anche se non c'è bisogno di riassunto, il pensiero di Gherardo Colombo, quello che il tema in campo è quello della civiltà giuridica, il tema in campo è quello delle possibili e reali distorsioni afflittive di un 41 bis, che deve essere uno strumento di sicurezza, ma non può essere uno strumento invece di inasprimento afflittivo della pena. Sono molte le pagine oggi dedicate ancora al caso Cospito, ma intanto andiamo a vedere che cos'altro troviamo sulle prime pagine dei quotidiani. Beh, se si parla di 41 bis si torna quasi in automatico al caso Messina Denaro, che ovviamente anche oggi viene trattato negli stessimi termini di straordinaria SOP, così come ci è stato presentato nei giorni scorsi, e c'è una novità particolarmente importante nella saga di Uccelli di Covo, perché parla l'amante del boss: andavo a letto con lui, era gentile e attento, avete capito, quel cucciolone di Messina Denaro che dopo magari faceva anche le coccole. Pare una pagina di Cioè, ma sul Messaggero c'è anche l'identikit del boss, un playboy amante delle belle donne, coinvolto in festini hard e con un patrimonio di 4 miliardi di euro. Insomma, mancano le televisioni e il Monza, e poi più o meno c'è tutto. C'è anche un collegamento tra il caso Messina Denaro e il PD. Perché? Perché così come si parlava di Ray-Ban nella vicenda Messina Denaro, si torna a parlare di Ray-Ban anche rispetto alle primarie del PD. Ne parla niente proprio di meno che De Luca, che dice: voto Bonaccini, ma si deve togliere i Ray-Ban a goccia. E poi naturalmente anche oggi c'è il caso Giarruso che agita il PD. La cosa che impressiona è che l'ingresso di Giarruso nel PD faccia rumore, e fa rumore perché a far da contraltare c'è il silenzio tombale che in questo momento regna nel PD. È un po' come una pallina da ping pong che se rimbalza in mezzo a una discussione animata non si sente, ma se rimbalza nella mezzanotte silenziosa di un reparto dell'RSA, allora sì che fa rumore. Una volta la sinistra discuteva del comunismo e del socialismo, del massimalismo rivoluzionario e del invece progressismo riformista, dell'atlantismo, oppure no, adesso discute del caso Giarruso. Come è entrato Giarruso nel PD? Mannaggia, qualcuno ha lasciato aperto una finestra, ve l'avevo detto di chiudere prima di uscire. E poi l'altro tema del dibattito è: dopo Giarruso chi potrebbe entrare? Magari Toninelli, insieme a Toninelli anche i Teletubbies. E ieri Open scriveva che intanto potrebbero arrivare Di Maio e Spadafora. Praticamente il PD rischia di essere un po' la Geo Barents dei perduti della politica. Ma oggi a proposito di PD, il Manifesto mette in prima pagina l'endorsement di Zingaretti per la Schlein, ma Repubblica invece propone due pezzi in prima pagina. Il primo è un'indicazione che arriva da Stefano Massini: il PD riparta dalla foto del rider investito, come dire, ci riporta alla tragedia del lavoro esemplare accaduta a Roma un paio di giorni fa, mentre invece Concetto Vecchio racconta la geografia dei dirigenti del PD: solo tre operai tra i dirigenti dei Dem al sud, e quindi racconta quasi in una sorta di safari etnografico dei sopravvissuti le biografie di questi tre dirigenti che hanno collegamenti con il mondo operaio. Anche il Foglio in prima pagina si occupa del PD con la provocazione del suo vice direttore Salvatore Merlo, che dice in sostanza che Giarruso è perfetto per entrare nel PD perché la carta d'identità di chi sta nel PD è parlare male del PD, e elenca alcuni illustri precedenti, tra cui naturalmente quello più celebre è quello di colui che è stato fatto segretario e poi se n'è andato fondando Italia Viva, ma resta appunto la provocazione: se stai nel PD devi parlare male del PD, perché nella carta di identità del PD c'è naturalmente la prima o poi la scissione. Lasciamo però il dibattito sul Partito Democratico per andare a vedere le altre aperture dei quotidiani di oggi. Il Messaggero, per esempio, che in taglio centrale, così come fa nel suo commento sulla prima del Corriere Gramellini, si occupa di Zaniolo, inseguito dagli ultra, devi andare via da Roma, notte di paura e fuga alla Spezia. Anche qui c'è Bonaccini, il PD e i tre errori sul caso Giarrusso, ma l'apertura invece è sulle parole che Giorgia Meloni ha dedicato all'autonomia differenziata di Calderoli. C'è scazzo nel gruppo su un tema, in Italia, dice la Meloni, servizi uguali per tutti. Il premier Meloni rilancia il tema dell'unità del paese, no alle zone di serie A e di serie B, ma la nuova bozza Calderoli sull'autonomia ignora gli standard minimi per nord, sud e centro. La questione dell'autonomia differenziata viene richiamata anche da Nadia Urbinati nell'editoriale sulla prima pagina di Domani, a proposito invece di quegli elementi di differenziazione che stavano nel progetto del ministro Valditara sulla scuola. Come usare la scuola per distruggere l'unità d'Italia, bonus e autonomia differenziata, ne scrive appunto la Urbinati sulla prima di Domani, che ospita anche una riflessione di Walter Siti sul tema della destra e dell'egemonia culturale. Ma dicevo, vediamo quali sono le altre aperture di oggi, oltre a quelle già citate. Il Fatto Quotidiano invece apre sul tema del reddito di cittadinanza. Il governo in Europa dice sì al reddito, in Italia lo toglie. Ministra Calderone schizofrenica, approva la risoluzione UE anche per gli occupabili. Ancora il tema della scuola ritorna sulla prima del giorno. Povere maestre, stipendi degli insegnanti, solo Bolzano in linea con l'Europa. Il giorno che raccoglie delle testimonianze, difficile mettere su famiglia o comprare casa. Il Sole 24 Ore invece apre sulle prospettive e gli obiettivi della Guardia di Finanza. Sotto tiro bonus e partite IVA. La Guardia di Finanza aggiorna le sue linee d'azione e fissa in 53 piani operativi mirati la strategia per il 2023. Gli obiettivi restano la tutela delle entrate, della spesa pubblica e il contrasto al crimine economico finanziario. Focus puntato su bonus e partite IVA. In particolare l'azione della Guardia di Finanza si concentrerà sulle attività apri e chiudi, sull'uso indebito di crediti sul PNRR, oltre che su chi non risponde alle lettere del fisco e sulle frodi sui carburanti. C'è anche il caos del rilascio passaporti sulla prima del Sole 24 Ore, cancellati oltre 80.000 viaggi. Chi sta cercando di rinnovare il passaporto conosce la situazione: oltre 80.000 tour annullati, racconta il Sole 24 Ore, quasi 160 milioni di danni per le agenzie di viaggio per caos e ritardi nel rilascio di nuovi passaporti e per i rinnovi. Il Ministero degli Interni annuncia un piano di potenziamento, operatori turistici e aziende però sono in difficoltà, così come sono evidentemente in difficoltà anche tutti coloro che vogliono viaggiare all'estero laddove è richiesto il passaporto. In questo momento si stanno improvvisando degli open day nelle questure per poter sbrigare le pratiche. Quali sono i motivi? Soprattutto l'accumulo che c'è stato e la grande richiesta dopo la stagione del Covid, che ha reso impraticabile per la burocrazia classica l'assolvimento delle domande. Ma restiamo sulla prima del Sole 24 Ore, perché il Sole oggi racconta della grande sfida che si sta aprendo nel mondo del big tech sui motori di ricerca. Microsoft e Apple lanciano l'assalto al tesoro di Google, una sfida che si incrocia anche con l'irruzione di prospettiva della intelligenza artificiale, il famoso chatbot GPT. Scrive Biagio Simonetta: si giocherà sul campo dei motori di ricerca la prossima grande sfida interna a Big Tech. Saranno tre le protagoniste di questa partita miliardaria: Google da una parte, Microsoft, Apple dall'altra. La prima toccherà difendere il suo impero dall'assalto delle seconde, perché le strategie già delineate raccontano questo, raccontano un'offensiva tecnologica a un mercato da circa 200 miliardi di dollari, un mercato che presto dovrà fare i conti con l'arrivo dell'intelligenza artificiale più umana mai concepita fino a oggi. Apple e Microsoft si sono mosse quasi con le stesse tempistiche, anche se il colosso di Redmond ad aver fatto più notizie investendo 10 miliardi di dollari in ChatGPT, il chatbot intelligente più discusso di questo inizio 2023. La volontà di Microsoft pare quella di portare questa tecnologia a bordo di Bing, il motore di ricerca competitor di Google Search, al quale attualmente rimangono le briciole del mercato. Google Search domina con oltre l'84%, seguito proprio da Bing, che ha solamente l'8,9%, divario che si acuisce ulteriormente guardando al mobile, un risultato schiacciante dovuto al fatto che sugli smartphone Android la ricerca di Google è quella preimpostata, ma lo è anche sugli iPhone per via di un accordo tra Alphabet e Apple che porta nelle casse di Cupertino circa 15 miliardi di dollari all'anno. L'altra sfidante di questa storia è appunto Apple, e parte da una certezza, cioè i suoi dispositivi, con 1,2 miliardi di iPhone attivi in tutto il mondo. Un motore di ricerca proprietario potrebbe partire da numeri già importanti e rosicchiare una fetta significativa di mercato a Google, rivale storica con la quale è in corso una sfida tecnologica molto accesa anche nel campo delle mappe. Apple ha lavorato a lungo su una funzione nota internamente come Apple Search. Oggi la tecnologia viene utilizzata ogni volta che un utente iPhone chiede informazioni all'assistente vocale Siri, ma appena disponibile Apple Search sostituirà Google Search come motore predefinito su iPhone, iPad e tutto il resto della galassia della mela, e sarà una sfida di mercato notevole. L'altra faccia della grande sfida del Big Tech sono i grandi licenziamenti nel mondo del Big Tech, che oggi vengono raccontati da Massimo Gaggi sulle colonne del Corriere della Sera. Lo zenith del gigantesco ottimismo della Silicon Valley, che ha accompagnato coloro che lavoravano per i colossi dell'high tech, e adesso il nadir dei malinconici licenziamenti di massa. Ancora, che cosa troviamo sulle prime pagine? Beh, per esempio sulla prima del Corriere della Sera ci sono le motivazioni del verdetto che ha tolto 15 punti alla Juventus. Mole impressionante di prove, illecito grave, alterati i risultati, addirittura con la penna Bic viene raccontato. Ma si scrive sulle prime anche del mal d'aria. Naturalmente la stampa si concentra su Torino, la malaria di Torino, il capoluogo piemontese maglia nera per le polveri sottili, e scrive Mario Tozzi che il 2022 non è stato solo l'anno più caldo e più secco di sempre, ma anche quello in cui l'aria è stata meno respirabile che mai. Allarga lo sguardo invece il Manifesto, riportando più complessivamente il report di Legambiente: 72 città fuori norma sul inquinamento. Il rapporto malaria di città di Legambiente svela che appunto ben 72 città su 95 censite non rispettavano i limiti di inquinamento atmosferico previsti dall'OMS. Torino, Milano e gran parte della pianura padana stanno in testa alla speciale classifica. Vediamo che cosa mi sto dimenticando. Sicuramente tante cose di quelle che mi ero segnato, ma siamo già arrivati alla fine di questa puntata del Demone del Tardi, e quindi mentre faccio un'ultima rapida ricognizione direi che quasi quasi possiamo chiuderla qui. Ah no, mannaggia, mi stavo dimenticando almeno una cosa fondamentale che vi suggerisco di andare a leggere sulla prima del Fatto Quotidiano, ovvero l'ultima della Moratti, l'ennesima gaffa di campagna elettorale di Letizia Moratti nel campo della sanità. Non ve la spoilerò nemmeno nemmeno per non togliervi il gusto di scoprirla. A contraltare invece La Stampa racconta il boom dei centenari in Italia, mai così tanti, mentre il Corriere racconta invece del magnate che investe 2 milioni di dollari all'anno per il segreto dell'eterna giovinezza. Vedo giovanissimo dall'altra parte del vetro Alessandro Principe, pronto a un GR speciale per voi, e tra poco un ancor più giovane Lorenza Ghidini che testimonia i giorni della merla indossando un gilet di piumino in redazione, che racconta di quanto faccia freddo oggi. Chiudo qua, ci sentiamo domani mattina, buona giornata.